Ad alta voce, Michela Martini legge La sorella Bessie di Cyril Hare, traduzione di Cecilia Vallardi.
A Natale con gioia accogliamo ogni viso familiare. A Natale d'incontrarci speriamo al vecchio posto familiare. 500 auguri pieni di affetto, da te a me, mio caro, mi aspetto di vedere per il letizia il nuovo anno salutare.
Look at my king of yesterday, I go, I go one day. I bet you $5 you kill your day.
Il da Frey rigirò il biglietto di auguri tra le dita ben curate, leggendo ad alta voce quelle stupide parole. «Hai mai sentito qualcosa di così assolutamente agghiacciante?» chiese rivolta al marito. «Mi domando a chi mai si rivolgano per scrivere questo genere di cose. Timothy, conosci qualcuno di nome Leach?»
«Leach?»
«Sì, è quello che c'è scritto». Dal tuo vecchio Leach. Deve trattarsi di un tuo amico. Il nome dell'unica Leach che abbia mai conosciuto si scrive con una A e qui invece ci sono due E. Guardò la busta. Sì, era indirizzata a te. Chi è il vecchio Leach? Gli passò il biglietto attraverso il tavolo della colazione. Timothy guardò con rabbia la poesiola e il messaggio scribacchiato sotto. Non ne ho la minima idea, rispose lentamente. Mentre parlava, si rese conto con una sensazione di gelida infelicità che il messaggio stampato sul biglietto era stato accuratamente modificato a mano. La parola 500 era scritta in inchiostro. L'autore originale, senza dubbio un poeta, si era accontentato di 100 auguri pieni di affetto. «Mettilo sulla mensola del camino insieme agli altri», disse sua moglie. «Fuori c'è un grazioso pettirosso grassottello». «Dannazione, no!» In un improvviso accesso di rabbia, strappò in due il biglietto e gettò i pezzi nel fuoco. Era stato sciocco da parte sua, rifletté mentre si recava alla City mezz'ora dopo, dare in escandescenza in quel modo davanti a Hilda. Ma lei lo avrebbe attribuito alla tensione nervosa a causa della quale lo tormentava in continuazione perché consultasse un medico. Neppure per tutto l'oro della Banca d'Inghilterra avrebbe tollerato la vista di quella maledetta filastrocca sul caminetto della sua sala da pranzo. Che insolenza, che fredda calcolata malvagità! Lungo tutto il tragitto verso Londra le ruote del treno ripeterono incessantemente quelle righe esasperanti. «A Natale con gioia accogliamo!» E dire che lui aveva pensato che l'ultimo pagamento avesse messo la parola fine a quella storia. Era tornato dal funerale di James con la trionfante certezza di aver visto seppellire la sanguisuga che si faceva chiamare Leach. Ma sembrava che si fosse sbagliato. 500 auguri pieni di affetto. 500. L'anno precedente erano stati 300 ed era già stato abbastanza brutto. Era stato costretto a vendere alcuni titoli in un momento difficile e ora 500, quando il mercato era in quello stato. Come, in nome di tutto quello che c'era di terribile, avrebbe fatto a procurarsi il denaro? Se lo sarebbe procurato, ovviamente. Sarebbe stato costretto a farlo. La familiare, nauseante routine si sarebbe ripetuta ancora una volta. Il denaro, in buoni del tesoro, sarebbe stato discretamente chiuso in un anonimo pacchetto e lasciato nel guardaroba della stazione di Waterloo. Il giorno successivo avrebbe parcheggiato come sempre l'auto allo scalo ferroviario della sua stazione. Il biglietto del guardaroba sarebbe stato infilato dietro il tergicristallo. Il vecchio posto familiare. La sera, al suo ritorno dal lavoro, non avrebbe più trovato il biglietto. E quello sarebbe stato tutto fino alla prossima volta. Era così che Leach preferiva, e lui non aveva altra scelta che obbedire. L'unica cosa certa che Trent sapeva del suo ricattatore era che lui, o forse lei, era un membro della sua famiglia. La sua famiglia. Grazie al cielo non erano davvero suoi consanguinei. Per quanto ne sapeva, non aveva nessun vero parente in vita. Ma erano stati la sua famiglia sin da quando? Allora lui era un bambino piccolo e malato. Suo padre aveva sposato la gentile e incapace Mary Grigson, con la sua lunga schiera di figli deboli e inutili. E quando l'epidemia dell'influenza del 1919 si era portata via John Trent, lui era rimasto a crescere in quel gruppo avido e molesto. Si era fatto strada nel mondo, aveva guadagnato denaro, aveva sposato una donna ricca, ma non era mai riuscito a liberarsi dei Grigson. Fatta eccezione per la sua matrigna, alla quale seppur con riluttanza riconosceva di dovere l'avvio della sua carriera, quanto li detestava tutti. Ma erano rimasti la sua famiglia, aspettandosi di venire trattati con affetto fraterno e richiedendo la sua presenza durante le riunioni familiari, soprattutto a Natale. A Natale speriamo di incontrarci. Posò il giornale senza averlo letto e guardò desolato fuori dal finestrino dello scompartimento. Tutto era cominciato il Natale di 4 anni prima, durante la festa della vigilia a casa della sua matrigna. La stessa noiosa riunione familiare alla quale avrebbe dovuto partecipare tra pochi giorni. Avevano fatto alcuni stupidi giochi per divertire i bambini, mosca cieca, il gioco delle seggiole, e nel corso di uno di questi il portafogli doveva essergli sfuggito di tasca. La mattina dopo, quando se n'era accorto, era tornato a cercarlo e lo aveva recuperato, ma quando lo aveva avuto di nuovo tra le mani, mancava una cosa. Una sola. Una lettera piuttosto corta ed esplicita, firmata con un nome che all'incirca in quel periodo era diventato tristemente noto in rapporto a una sgradevole inchiesta sulla compravendita su vasta scala di titoli di Stato. Come aveva potuto essere così stupido da conservarla un istante più del necessario? Ma era inutile pensarci adesso. E poi erano cominciati i messaggi di Leach. Leach aveva la sua lettera. Leach riteneva suo dovere farla avere al capo dell'azienda di Trent, che di quest'ultimo era anche il suocero. Ma nello stesso tempo Leach era un po' a corto di denaro e in cambio di un piccolo compenso. Era cominciato così e così era andato avanti anno dopo anno. Era stato così certo che si trattasse di James, quel miserabile operatore di borsa fallito, con i suoi debiti di gioco e la smodata sete di whisky. Era sembrato proprio della pasta di cui sono fatti i ricattatori. Ma si era liberato di James lo scorso febbraio, e invece ecco di nuovo Leach, più avido che mai. Trent si agitò a disagio sul sedile. Si era liberato di lui, non era esattamente l'espressione giusta. Bisogna essere onesti con se stessi. Aveva semplicemente aiutato James a liberarsi della sua inutile persona. Non aveva fatto altro che invitarlo a cena al suo club, riempirlo di whisky e permettere che tornasse a casa guidando in una notte di nebbia e con le strade rese traditrici dal ghiaccio. C'era stato un disgraziato incidente sulla deviazione per Kingston e quella era stata la fine di James e, incidentalmente, di due perfetti sconosciuti che in quel momento si trovavano per caso sulla strada. Non c'era neanche da parlarne. Il fatto era che la cena e il whisky erano stati inutili. Non avrebbe commesso di nuovo lo stesso errore. Questa vigilia di Natale aveva intenzione di scoprire chi era il suo persecutore. E una volta che lo avesse saputo, non ci sarebbero state mezze misure.
When you see me trying to do good, I wanna let you know that it's Jesus in me. Oh, Jesus, that he's in me. Treat my neighbor like a Christian should. Oh, it's Jesus, he's in me. Yes, he is. Yes, he is. He saved and sanctified me. Early one morning, he baptized me. God is always walking beside me. Cause that is his job.
mezzo della festa data dalla matrigna. Di fatto, proprio nel momento in cui i regali venivano distribuiti sotto l'albero di Natale, quando la stanza era immersa nella tenue luminosità delle candele colorate e risuonava delle esclamazioni eccitate dei bambini e del fruscio dei pacchetti scartati da mani ansiose. Fu così semplice e così inaspettata da dargli quasi il desiderio di scoppiare a ridere di cuore. In modo assai appropriato era stato il suo contributo alla festa a provocare la rivelazione. Da un certo numero di anni a quella parte, essendo il membro più ricco della famiglia, era un suo tacito dovere offrire alla matrigna qualche ghiottoneria per aiutare le magre risorse della casa nell'organizzazione di una festa degna dell'occasione. Quest'anno era stata la volta di una mezza dozzina di bottiglie di champagne, parte di un lotto che sospettava sapesse di tappo. Lo champagne aveva dato alla testa di Bessie, non abituata a niente di più forte della limonata, sciogliendole la lingua per un istante fatale. Bessie, tra tutte le persone, la sfiorita, zitellesca Bessie. Bessie con i suoi lavori a maglia e le sue opere di carità. Bessie con i suoi grandi, stupidi occhi imploranti e la sua aria frustrata, che ti faceva pensare a un bocciolo bruciato dal gelo prima che potesse fiorire. Probabilmente di tutta la tribù dei Grigson lei era quella che detestava di più. Provava nei suoi confronti l'avversione che si ha per le persone verso le quali ci si è comportati male, e lui era stato così ingenuo da credere che lei non ne provasse risentimento. Erano coetanei e fin dal momento in cui lui era entrato a far parte della famiglia, si era eletta sua protettrice contro le sgarberie del fratellastro più grande. Era stata, per usare la sua stomachevole espressione sentimentale, la sua sorella speciale. Crescendo, i ruoli si erano invertiti e lei era diventata la sua protetta, la spettatrice piena di ammirazione dei suoi primi sforzi. Poi era apparso chiaro che lei e tutti gli altri si aspettavano che lui la sposasse. Per un certo tempo lui aveva preso in seria considerazione quell'idea. Lei era piuttosto graziosa a quei tempi e, come si suol dire, venerava la terra su cui camminava. Ma lui aveva avuto il buon senso di rendersi conto in tempo che se avesse voluto fare strada nel mondo avrebbe dovuto rivolgere lo sguardo da un'altra parte. Il suo fidanzamento con Hilda era stato un duro colpo per Bessie. Il suo aspetto da vecchia zitella e le sue opere di bene risalivano ad allora. Ma lo aveva perdonato con indulgenza, almeno in apparenza. Adesso, in piedi sotto il vischio, con un ridicolo cappellino di carta in testa, si meravigliava di essersi lasciato ingannare così facilmente. Dopotutto, chi, se non una donna, avrebbe potuto scrivere un biglietto del genere? Bessie gli stava ancora sorridendo, con l'aria confidenziale delle persone leggermente alticce, il lucido naso all'insù che riluceva roseo al chiarore delle candele. Aveva assunto un'espressione vagamente perplessa, come se stesse cercando di ricordare cosa aveva detto. Timothy ricambiò il sorriso e alzò il bicchiere verso di lei. Lui era assolutamente sobrio e quando fosse venuta l'occasione avrebbe potuto ricordarle le sue parole. «Il mio regalo per te, Timothy, è stato spedito per posta. Immagino che lo riceverai domani. Pensavo che avresti gradito un cambiamento rispetto a quegli orribili biglietti di auguri». E aveva accompagnato le parole con un inequivocabile ammiccamento. Una delle esuberanti figlie di James gli saltò tra le braccia e gli diede un bacio schioccante. Lui la rimise a terra con un sorriso, facendole il solletico sulle costole. Si sentì improvvisamente di buon umore e ben disposto verso il mondo. fatta eccezione per una donna. Si allontanò dal vischio e girovagò per la stanza, scambiando battute con tutta la famiglia. Ora poteva guardarli in faccia senza provare una sensazione di nausea. Brindò con Roger, il medico sovraccarico di lavoro e prematuramente invecchiato. Adesso non c'era più bisogno di chiedersi, tormentato, se il suo denaro andava in quella direzione. Diede una pacca sulla schiena a Peter e sopportò con pazienza 5 minuti di confidenze sulle difficoltà del mercato delle auto in quel periodo. Seppe trovare le giuste parole di compassione e incoraggiamento per Marjorie, la vedova di James, esangue e così coraggiosa nel suo abito nero rimodernato. Estrasse persino dalle tasche alcune mezze corone per i suoi nipoti alti e massicci. Poi si trovò in piedi di fianco al caminetto, accanto alla matrigna che vegliava da lì sulla rumorosa e allegra riunione, irradiando una gentile bontà dai pallidi occhi celesti. «Una serata piacevolissima», le disse, «e l'ho pensata davvero». «Grazie a te, Timothy, in larga parte», replicò lei. «Sei sempre stato così buono con noi». Incredibile quello che poteva fare dello champagne di qualità piuttosto discutibile. Avrebbe pagato una cifra per vedere l'espressione di lei se lui avesse detto: «Immagino che tu non sappia che tua figlia più giovane, che proprio ora sta facendo esplodere un petardo con l'orribile figlioletto di Peter, mi sta ricattando e ho intenzione di chiuderle tra breve la bocca una volta per tutte». Distolse lo sguardo. Che razza di marmaglia erano! Che marmaglia sciatta e trasandata! Non un abito di taglio decente o una donna ben vestita tra tutti. E lui, che aveva immaginato che il suo denaro fosse servito a mantenere alcuni di loro. Che diamine! Davano tutti un'impressione di genuina povertà. Ma adesso capiva. Bessie spiegava tutto. Era tipico della sua mente contorta estorcergli il denaro con le minacce e poi darlo tutti in opere di carità. «Sei sempre stato così buono con noi». Ora che ci pensava, la sua matrigna valeva da sola tutto il resto della famiglia messa insieme. Doveva essere stato difficile per lei mantenere la vecchia casa di suo padre, praticamente senza un aiuto da parte dei figli. Magari un giorno, quando il suo denaro fosse stato di nuovo suo, avrebbe trovato il modo di fare qualcosa per lei. Ma c'erano molte altre cose che doveva fare prima di potersi concedere stravaganti fantasie come questa. Hilda stava attraversando la stanza, diretta verso di lui. La sua eleganza costituiva un gradevole contrasto con l'abbigliamento delle donne della famiglia Gregson. Sembrava stanca e annoiata, come le accadeva di frequente durante le feste in quella casa. «Timothy», mormorò, «potremmo andarcene. La testa mi fa male, e se voglio stare abbastanza bene per fare qualcosa domani...» Timothy la interruppe. «Vai subito a casa, tesoro», le disse. «Mi rendo conto che avresti dovuto essere a letto già da tempo. Prendi la macchina, io farò una passeggiata e una bella serata. Non aspettarmi sveglia». «Tu non vieni? Mi sembrava che avessi detto...» «No, dovrò restare qui fino alla fine. C'è un piccolo affare di famiglia che farei meglio risolvere finché ne ho la possibilità». Hilda lo guardò con sorpresa e un vago divertimento. «Beh, se preferisci così», commentò. «Sembri improvvisamente molto devoto alla tua famiglia. Tieni comunque d'occhio Bessie, già che ci sei. Ha bevuto più di quanto sia in grado di reggere». Hilda aveva ragione. Bessie era decisamente allegra e Timothy continuò a tenerla d'occhio. Grazie alle sue attenzioni, quando la festa di Natale arrivò al termine e gli ospiti cominciarono a cercare i propri cappotti, lei aveva raggiunto lo stadio in cui riusciva malapena a reggersi in piedi. «Un altro bicchiere», pensò Timothy dal profondo della sua esperienza, «e perderai i sensi». «Ti darò un passaggio a casa, Bessie», disse Roger, guardandola con occhio del medico. «Ci stringeremo per farti posto». «Oh, sciocchezze, Roger», ridacchiò Bessie. «Posso farcela senza problemi, come se non fossi in grado di camminare fino alla fine della strada». Penserò io a lei, disse Timothy cordialmente. Sono anch'io a piedi e possiamo guidare vicendevolmente i nostri passi vacillanti fino a casa. Dov'è il tuo cappotto, Bessie? Sei sicura di aver preso tutti i tuoi preziosi regali? Prolungò i commiati fino a quando tutti gli altri se ne furono andati, poi aiutò Bessie a indossare la sua malconcia pelliccia e uscì dalla casa sorreggendola affettuosamente con il braccio destro. Sarebbe stato tutto deliziosamente facile. Bessie abitava nella dépendance della vecchia casa. Lei preferiva essere indipendente e quella sistemazione soddisfaceva tutti, specialmente da quando James, dopo uno dei suoi rovesci di fortuna alle corse, aveva portato la famiglia a vivere con la madre per ridurre le spese. Adesso la cosa andava straordinariamente bene a Timothy. Con tenerezza la scortò fino alla fine della strada, l'aiutò a mettere la chiave nella serratura e con tenerezza la sostenne fin dentro il piccolo salotto che si apriva sull'atrio. Qui Bessie gli risparmiò premurosamente una gran quantità di fastidi e forse una sgradevole scena. Non appena lui la depose sul sofà, lei soccombette definitivamente allo champagne. I suoi occhi si chiusero, la bocca si aprì e lei giacque come un pezzo di legno dove lui l'aveva distesa. Timothy fu sinceramente sollevato. Era pronto a tutto per liberarsi della minaccia del ricatto, ma sarebbe stato ben più lieto se fosse riuscito a impossessarsi di quella lettera incriminante senza arrivare alla violenza fisica. Più avanti avrebbe potuto farla pagare a Bessie in altro modo. Girò rapidamente lo sguardo sulla stanza. Ne conosceva a memoria ogni dettaglio. Pressoché nulla era cambiato dal giorno in cui Bessie l'aveva arredata per la prima volta quando aveva lasciato la scuola. Nell'angolo c'era lo stesso scrittoio mal ridotto nel quale la sorellastra conservava da sempre i suoi tesori. Lo spalancò, facendone precipitare fuori una cascata di conti, ricevute, richieste di beneficenza e ancora altre richieste di beneficenza. Perquisì i cassetti uno dopo l'altro con crescente urgenza, ma senza trovare quello che cercava. Infine arrivò a un piccolo cassetto interno che resistette ai suoi tentativi di aprirlo. Lo strattonò senza risultato, poi prese l'attizzatoio del caminetto e aprì con forza la fragile serratura. Poi estrasse il cassetto e si mise a esaminarne il contenuto. Traboccava di carte. In cima c'era il programma di un ballo tenutosi a Cambridge quando lui frequentava l'ultimo anno. C'erano istantanee, ritagli di giornali, tra i quali uno che parlava del suo matrimonio. E per il resto, pile di lettere, tutte scritte da lui. Quella stupida donna sembrava aver conservato ogni singolo pezzetto di carta che lui le avesse scritto. Mentre li esaminava, gli passarono per la mente alcune delle frasi che aveva usato, e per la prima volta si rese conto di quanto profondo dovesse essere stato il risentimento di lei quando l'aveva lasciata. Ma dove diavolo teneva l'unica lettera che avesse importanza? Rialzandosi dallo scrittoio, sentì dietro di sé uno sgradevole suono strozzato. Si voltò rapidamente. Bessie era in piedi dietro di lui, con un'espressione di orrore sul viso. La sua bocca era spalancata per lo sbigottimento. Fece un profondo respiro sibilante. Ancora un attimo e si sarebbe messa a gridare con tutte le forze. Timothy non riuscì a controllare oltre la sua rabbia repressa. Usando tutta la forza che aveva in corpo, colpì con un pugno quella stupida faccia attonita. Bessie cadde a terra come se le avessero sparato e la sua testa batté contro la gamba di un tavolo con il rumore di un ramo secco spezzato. Non si mosse più. Benché in seguito nella stanza regnasse il silenzio, lui non udì entrare la matrigna. Forse ad assordarlo era il rumore del battito del suo cuore che gli rimbombava nelle orecchie. Non sapeva nemmeno da quanto lei fosse lì. Di certo da un tempo sufficiente a realizzare tutto quello che c'era da vedere, perché quando parlò la sua voce era perfettamente controllata. «Hai ucciso Bessie?» gli disse. Più che un'accusa, era una tranquilla considerazione. Lui annuì, incapace di parlare. «Ma non hai trovato la lettera?» Lui scosse la testa. «Non hai capito quello che ti ha detto stasera?» «La lettera è stata spedita. Era il suo regalo di Natale per te. Povera, semplice, devota Bessie.» La fissò atterrito. «Mi sono resa conto solo adesso che era sparita dal mio portagioielli», continuò con la stessa voce piatta e tranquilla. «Non so come abbia fatto a scoprirla, ma l'amore, anche quando è folle come il suo, a volte dona alle persone una strana perspicacia.» Lui si passò la lingua sulle labbra secche. «Allora eri tu, Leach?» balbettò. «Certo. In che altro modo altrimenti avrei potuto conservare la casa e tenere i miei figli lontano dai debiti con il mio reddito?» «No, Timothy, non ti avvicinare. Non commetterai due omicidi stasera. Non penso che ne avresti comunque il coraggio, ma per sicurezza ho portato con me la piccola pistola che tuo padre mi ha dato quando ha lasciato l'esercito nel 1918. Siediti.» Lui si trovò rannicchiato sul sofà, con lo sguardo inerme, alzato sul viso senza pietà dell'anziana donna. Il corpo che un tempo era stato Bessie giaceva tra di loro. «Il cuore di Bessie era molto debole», disse lei in tono riflessivo. «La cosa preoccupava Roger già da qualche tempo. Se gli parlo, oso dire che troverà il modo di emettere un certificato di morte. Ovviamente sarà un po' più costoso. Vogliamo dire 1000 sterline quest'anno invece di 500? Credo di poter dire che preferirai questo, Timothy, alla alternativa.» Ancora una volta Timothy annuì in silenzio. «Molto bene. Parlerò con Roger domani mattina, dopo che mi avrai restituito il regalo di Bessie. Potrei averne bisogno in futuro. Adesso puoi andare, Timothy.»
Noel, 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 Noel.
The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay a keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 God is the King of Israel. The light of that same star, three wise men came from country far to see for a king was their intent, and to follow the star wherever.